Questo messaggio si intitola Il Cristo identificato di tutte le epoche. È stato predicato il 1 aprile 1964 in Louisville, Mississippi, USA, dal fratello e profeta William Marion Branham. Benedici e ottieni gloria dal nostro riunirci insieme. Noi dedichiamo questo edificio e i terreni, mettendo noi stessi su ciò e donandotelo come un'offerta, Signore, per l'onore del tuo nome. Accordalo, Signore. Benedici tutto ciò che facciamo. Possa ciò essere a onore di Gesù Cristo e per portare Lui una vivente realtà in mezzo al popolo. E quando i servizi sono finiti e ci dipartiamo da queste riunioni e andiamo alle nostre case, possiamo noi dire come quelli che un 1900 anni fa, questa Pasqua scorsa, quando stavano venendo da Emmaus, quando Lui apparve in mezzo a loro e fece la stessa cosa che fece prima della sua crocifissione. Egli era il Signore risorto, perché stava ancora facendosi conoscere nelle stesse cose che fece prima della sua crocifissione. E i loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Dio, possiamo noi dire stasera, dopo 1900 anni, quando siamo sulla nostra via di ritorno verso casa stasera, possiamo dire, non ardevano i nostri cuori dentro noi mentre Lui ci parlava lungo la via. Possa Lui identificarsi stasera in mezzo a noi, Signore, come il risorto Signore, pronto a ritornare per la Sua Chiesa. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ogni sera, allo scopo di tenere la cosa in ordine, siamo venuti perché si pregasse. Il fratello Borders o mio figlio Billy Paul, uno di loro, saranno qui ogni sera, almeno un'ora prima che il servizio inizi, ed essi portano giù dei bigliettini che hanno su di sé dei numeri. Questo ragazzo prenderà questi biglietti e li mescolerà proprio davanti a voi, vedete? E così poi vi dà un biglietto qualunque cosa volete. Quando io scendo la sera, ogni sera, ciò dà al nuovo venuto ogni giorno una possibilità di avere un biglietto di preghiera. Poi ogni sera, non molti alla volta, saliranno sul palco, ma farò salire i molti per cui si pregherà. Potreste venire e partire da là da uno e quattro. Ciò mostra che il ragazzo che distribuisce i biglietti non ti può garantire niente, né venderti un biglietto di preghiera. Questo ti mostra che entrerai nella fila di preghiera. Hai avuto la stessa possibilità perché i biglietti vengono mescolati davanti all'uditorio. Un'altra cosa è che io potrei partire da qualsiasi punto, potrei partire da 50 per venire all'indietro dal 30. Andare avanti o da poi a volte conto quanti sono in questa fila e li divido per questa fila eccetera per avere un numero. Certe volte prendo un bambino piccolo e stimo la sua età, o un uomo o una donna o qualcosa così, sapete, qualsiasi cosa mi viene in mente. Quindi non c'è nessuno che sa dove comincia la fila di preghiera e ciò dà a ogni persona una possibilità. Poi alla fine tutti assieme preghiamo per ogni persona che tiene un biglietto, così noi, soltanto tu tieni il tuo biglietto. Ora, tante volte nelle riunioni questa gente non viene neanche sul palco. Se c'è qualcuno qui che è mai stato nella riunione precedente, la ce ne sono 10 guariti quando sul palco ce n'è solo uno guarito. Occorre fede, non importa dove tu devi andare incontro a quella fede, questo è tutto. E la fede non è solo un mito oppure una fantasia, giusto qualcosa che ti immagini, è qualcosa che tu sai, proprio così. E ora sto per chiedervi qualcosa. Adesso, mentre prendiamo ora la lettura della scrittura di stasera, stiamo per leggere stasera dal libro degli ebrei, e ora quando ci alziamo per leggere la parola, noi ci alziamo in piedi. Quando ci impegniamo per la fedeltà alla bandiera, ci alziamo in onore a tutti i nostri emblemi nazionali, eccetera, perciò alziamoci mentre leggiamo la parola di Dio, volete? Ebrei capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 8. L'amor fraterno continui fra voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché praticandola alcuni, senza saperlo, hanno albergato degli angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con loro, di quelli che sono maltrattati, ricordando che anche voi siete nel corpo. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, e sia il talamo incontaminato, poiché il Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete, poiché Egli stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, talché possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò, che mi potrà far l'uomo? Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vanno annunziato la parola di Dio, e considerando come hanno finito la loro carriera, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Chiniamo i nostri capi. Signore Gesù, rendi questa una realtà per noi stasera, non soltanto la lettura di una parola, ma possa la parola diventare carne in mezzo a noi, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete stare seduti. Mentre parliamo solo per alcuni momenti, e ogni sera cercheremo di essere fuori per le 9:30, se possibile. Voglio ringraziare ancora i miei sponsor e le persone che ci hanno fatto avere il posto qui, i terreni, il materiale in mostra o quel che è. Siamo molto grati. Ora, adesso siete giusto un bel gruppo a cui parlare, e potrei parlare proprio a lungo, ma non voglio stancarvi. Ogni sera all'incirca 30 minuti, stasera sarà un po' più lungo perché è la prima sera. Stasera voglio parlare sul soggetto di il Cristo identificato di tutte le epoche, poiché la Bibbia dice: Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. È l'identità di Cristo in tutte le epoche. Ora, avevate notato qui che la scrittura dice qui questo: ricordate coloro che hanno il governo sopra voi, considerando le loro carriere. Vedete, alla fine delle loro carriere è Gesù Cristo, ieri lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Molte persone hanno opinioni differenti di Cristo, poiché viaggio in varie parti del paese e intorno al mondo trovo che tante persone hanno le loro differenti opinioni. Sareste sorpresi di sapere quali sono alcune delle loro opinioni. Alcuni di essi pensano che lui è soltanto un meraviglioso insegnante o dottore spirituale. Bene, ora egli era questo. Questo è proprio esatto. E molti pensano che lui era un grande filosofo. La qualcosa egli lo fu. Lui certamente lo fu. E inoltre alcuni di loro pensano che egli era un buon uomo. Lui fu questo. Ma vedete, egli era più di quello, egli era più che tutto ciò. Alcuni di essi pensano che egli era un profeta, egli era un profeta, ma era più che un profeta. Egli era più di ciò che i profeti erano, vedete, perciò come sapremmo ora se egli stava impartendo i suoi insegnamenti? Era un insegnante, un dottore spirituale, ed era un grande filosofo. Ma l'unica maniera che mai apprenderemmo oggi, se volessimo identificarlo oggi, è: io credo che egli risuscitò dai morti, lo credo con tutto il mio cuore, e credo che lui promise qui che egli è lo stesso ieri, oggi in eterno, e io sono con te sempre e non ti abbandonerò mai. Ora, quelle parole sono, o esse sono vere oppure non sono vere, e se esse non sono vere, allora che stiamo noi facendo qui stasera? Noi siamo gente spregevole, siamo persone che, siamo sedotte, l'intero mondo cristiano è sedotto. Se egli non è lo stesso ieri, oggi e in eterno, se lui non è vivente stasera e con noi come promise, ecco, io sono con voi sempre, anche fino alla consumazione o alla fine del mondo, io sono con voi sempre. Ora, se questa non è la verità, allora c'è qualcosa di sbagliato e noi siamo trovati falsi testimoni. Non solo stiamo rendendo noi stessi miserabili sotto un falso pretesto, ma stiamo seducendo altri. Siamo trovati seduttori di qualcosa di cui stiamo parlando che non è. Se lui è solo un mito o è solo storico, che bene fa un Cristo storico se non è lo stesso oggi? Che bene fa un Dio di Mosè se lui non è lo stesso Dio oggi? Che bene fa prendere o tenere il tuo canarino e nutrirlo con buone vitamine per fargli avere belle piume e belle ali forti e poi lo tieni in una gabbia? Vedete, non gli fa alcun bene. E parliamo di quanto grande Dio fu, e poi non diciamo che lui è lo stesso oggi, allora c'è qualcosa che non va. Siamo ingabbiati da qualche parte, e quella è un'idea falsa di ciò che Dio è. La Bibbia dice chiaramente: egli è lo stesso, e ciò significa che egli è lo stesso. Lui è proprio come era, non è cambiato di un po', ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E ora abbiamo abbiamo oggi, in questo giorno e tempo, giusto come fecero nel suo tempo e in tutti i tempi, noi abbiamo di esso il nostro stesso pensiero. Ma sicuramente se c'è una via al mondo in cui noi veramente sapremmo, dovremmo scoprire quel che lui era e quindi scoprire cosa egli era in altre epoche. Ricordate, la Bibbia dice, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Perciò dovremo trovare ciò che egli è dalle altre epoche, sapere ciò che era nell'epoca in cui camminò sulla terra, l'epoca prima in cui camminò sulla terra e l'epoca dopo in cui era sulla terra e lasciò la terra. Dovremo scoprire sempre ciò che lui era per sapere ciò che è oggi, perché egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, però, in altri termini, dovremo tornare indietro ed esaminarlo per vedere cosa mai lui era. Ora scopriamo in San Giovanni al primo capitolo, iniziando col primo versetto, che dice: nel principio era la parola, e la parola era con Dio. Ora questi sono gli attributi, le sue parole, sono pensieri ora. Essi non sono espressi, vedete, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E la parola fu fatta carne e dimorò tra noi. Nel principio era la parola. Ebbene, se lui era la parola nel principio, lui è la parola oggi, poiché lui è sempre la parola. Ora Dio deve giudicare il mondo per mezzo di qualcosa. E la gente dice, ora come se domandassi al cattolico qui stasera per mezzo di cosa pensi che Dio giudicherà il mondo, il cattolico direbbe, per mezzo della Chiesa Cattolica. Benissimo. Ora, quale Chiesa Cattolica? Ora essi hanno la romana, la greca ortodossa e molti di essi. Quale chiesa cattolica sarebbe? Il luterano dice per mezzo di noi. Allora tu battista sei fuori. E se poi dicessimo per mezzo della battista, allora voi pentecostali siete fuori. Così ci sarebbe una tale confusione, nessuno saprebbe cosa fare. Quindi lui non promise mai di giudicare il mondo per mezzo della chiesa. Egli promise di giudicare il mondo per mezzo di Cristo, e Cristo è la parola, ed è la Bibbia ciò che giudicherà il mondo, la quale è Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ora, se lui era nel principio, assegnò tanta, una certa quantità della sua parola per ogni generazione, ogni volta che lui aveva questa epoca in corso. Egli è onnipresente, onnisciente, onnipotente e infinito. Se non lo fosse, lui non è Dio. Essendo infinito, egli è eterno. E poi, in questo, essendo onnipresente, essendo onnisciente, conoscendo tutte le cose, ciò lo rende onnipresente. Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Perciò quindi egli poteva riferire la fine dell'inizio, e in ogni epoca assegnò tanta della sua parola in ogni epoca. E poi solitamente l'uomo la contorce tanto e il mondo entra in una tale condizione fino a che lui deve mandare un uomo unto. In tutte le epoche è stato lo stesso. Egli identifica se stesso sulla terra nell'uomo. Dio non fa niente senza l'uomo. La Bibbia dice così, sapete? Egli prende sempre l'uomo poiché era l'uomo che lui doveva usare. E lasciate che l'uomo lo pone sul libero agire morale, sapendo che lui cadrebbe allo scopo di esporre i suoi attributi come un salvatore, perché non ci fosse niente di perduto. E quindi egli scelse l'uomo, poteva scegliere le stelle, poteva scegliere gli alberi, ma scelse l'uomo. Una volta trovandosi a guardare la messe, Gesù disse: la messe è matura, gli operai sono pochi, pregate il Signore della messe perché mandi operare nella sua messe. Ed egli era il Signore della messa. Vedete? Voi non avete perché non domandate, voi non domandate perché non credete, domandate in abbondanza affinché la vostra gioia possa essere completa. Vedete, lui fa assegnamento su ciò che tu domandi, e se credi che ricevi ciò che chiedi. Ora dunque, nel principio scopriamo che lui assegnò la sua parola, scopriamo che nei giorni di Mosè e giù attraverso tutto lui si identifica ogni volta per mezzo dei suoi profeti. La Bibbia dice, egli non fa niente finché lo rivela ai suoi profeti. E ricordate, Dio è un Dio immutabile, egli non cambia mai, resta lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora noi scopriamo che in ogni epoca l'uomo entra nel programma di Dio, dispongono loro stessa mente, e ciò sembra bene, molto buono, e certe volte è così vicino che potrebbe essere una parola di diverso, ma quell'unica parola significa la differenza tra la morte e la vita. Fu una parola che fece sottolineare questa intera sfera. Quando Eva non credette una fase della parola di Dio, Ricordate, lei non punti. Satana in un certo qual modo non gettò proprio via l'intera cosa. Disse, oh, sicuramente questo sarà in questo modo e questo in quel modo, e Dio così e così, ma sicuramente lui non farà questo. Ma egli disse che l'avrebbe fatto, e quando lui dice che l'avrebbe fatto, ciò lo rende così. Vedete, tu devi soltanto credere ogni fase di essa. Qualunque cosa essa dice, tu credere lo stesso. Non puoi spiegare Dio, nessuno lo può. Dio è noto per mezzo della fede, non per via della scienza. Credi Dio per fede, perché lui l'ha detto e ciò lo decide. Fin tanto che lui dice che essa è così, ciò pone rimedio al caso. Egli disse così, non fa nessuna differenza quando la scienza dice che non è così. Noè non poteva spiegare come l'acqua stava su nel cielo, perché la scienza diceva che là non ce n'era. Ma se Dio disse così, lui è capace di mettere l'acqua lassù, così che ciò lo stabiliva. Vedete, lui soltanto credette Dio. L'uomo che è unto con la parola crede sempre ciò che Dio dice, senza curarsi, se lui può provarlo oppure no, lo crede lo stesso. Dio compie la prova. Ascoltate, oggi siamo sempre come l'uomo alloda sempre Dio per quello che lui ha fatto, guarda avanti sempre per quello che lui farà e ignora quello che lui sta facendo. Vi è sempre stata questa stessa cosa, e chiunque ha la sua stessa interpretazione privata. Dio è il suo stesso interprete. Dio non ha bisogno che nessuno interprete. La Bibbia dice che essa è senza interpretazione, essa non ha bisogno dell'uomo. Dio stesso interpreta la Bibbia. Dio disse ci sia luce, ci fu luce, ciò lo decide. Dio disse una vergine concepirà ed essa lo fece, ciò lo decise. Quando Dio dice qualcosa e lo conferma, quella non è la sua interpretazione. Egli disse che avrebbe riversato il suo spirito negli ultimi giorni e l'ha fatto. Non vi è nessuna interpretazione a ciò, è già interpretato. Increduli potrebbero rizzarsi, scettici potrebbero alzarsi in piedi e quello che mai potrebbero fare, ma Dio l'ha fatto lo stesso, perché egli disse che l'avrebbe fatto. Egli non ha bisogno che qualcuno lo interpreti, egli compie la sua stessa interpretazione. Lui fece la promessa, la gente lo crede ed egli la interpreta loro. Egli è il Signore che guarisce tutte le nostre malattie. Non posso dirti come lo fa, però lo fa. Disse che l'avrebbe fatto, che lui l'avrebbe fatto, perciò sta alla nostra fede. Egli non potrebbe farlo senza fede, né può lui farlo qui o in qualsiasi momento senza fede. Ora egli è la parola, egli è la parola identificata per quest'epoca. Ora il guaio con la gente oggi è che li troviamo che vivono nella luce abbagliante di un'altra epoca, giusto come Gesù trovò quando lui venne. Li trovò che vivevano nella luce accecante della legge e ignoravano quello che doveva avere luogo nella sua epoca. Sapete cosa succede oggi? Cosa succede con il Che cosa successe con il luterano? Ebbene, poiché stavano vivendo nella luce accecante dell'epoca luterana, quando John Wesley trovò il segreto della santificazione, non poterono andare perché stavano vivendo nella luce accecante dell'epoca di Lutero. Cosa successe ai pentecostali? Ebbene, i wesleyani erano così organizzati finché lui stava vivendo nella luce accecante di un'altra epoca. Essi erano nell'epoca di Wesley, quando il battesimo dello Spirito Santo cadde sui pentecostali. Vedete, stavano vivendo in ciò che Wesley diceva nella santificazione. Era difficile per loro di credere il battesimo dello Spirito Santo, la restaurazione dei doni. Essi stavano vivendo una luce accecante di un'altra epoca, e questo è ciò che stavano facendo quando Gesù venne. Dissero, noi abbiamo Mosè, noi abbiamo Mosè. Lui disse, se aveste conosciuto Mosè, avreste conosciuto me. Investigate le scritture, perché in esse pensate avere vita eterna, e sono esse che testimoniano di me. Quella era la scrittura che era tenuta a esserci. Dio identifica interpretando la sua scrittura per quell'epoca. Ed è sempre Cristo, è Cristo in ogni epoca. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, è sempre stato Cristo. Ora scopriamo che adesso troviamo i nostri fratelli pentecostali che stanno vivendo nella luce accecante di un'epoca pentecostale, e tuttavia essi lo mancano. Essi stanno cercando di interpretare l'epoca pentecostale quando noi siamo completamente oltre a quello. Noi stiamo continuando a vivere secondo il tempo del rapimento, per la venuta del tempo della fine. Ma questo è il modo in cui l'uomo fa, deve essere proprio in quel modo. Noi ne abbiamo tante che è distribuita in ogni epoca. La Bibbia è distribuita in questa maniera, e questa è la maniera in cui dobbiamo averla. Questa è la maniera in cui deve essere. L'immutabile Dio con l'immutabile carattere e le sue caratteristiche resta proprio lo stesso. Egli non può mutare le sue caratteristiche, non può farlo. Qualsiasi cosa viene riconosciuta per mezzo delle sue caratteristiche. Non so se voi tutti avete zigoli gialli qua giù oppure no, ghiandaia. Noi li chiamiamo ticker, è uccello ghiandaia. Essi sono entrambi all'incirca della stessa dimensione. Osservate volare un uccello ghiandaia. Se esso è a distanza e lo osservate, formerà un segno a B quando vola. Ma uno zigolo, mentre vola, andrà su e giù, vedete? Questa è la caratteristica dello zigolo, lo potete dire tramite la sua azione. Osservate un uomo usare la sua mano destra o sinistra, egli è un Oggi abbiamo donne che vogliono essere uomo, essi si vestono come loro, però sono ancora, appunto, osservatele camminare e quel che esse fanno, sono ancora, la loro caratteristica mostra che sono però proprio lo stesso donne, vedete, perché è proprio in quel modo, ci arriveremo più tardi, ma comunque proprio ora siamo su qualcos'altro. Ricorda, tu sei identificato dalla caratteristica, e Dio è identificato dalla sua grande caratteristica, che egli non può cambiare. Egli disse in Malachia 3,6, io sono Dio e non cambio. Vedete, egli assolutamente non cambia, le sue caratteristiche sono le stesse. Ogni volta egli appariva sulla terra e alla fine di un'epoca lui mandava sempre un uomo e lo unge con lo Spirito Santo, Cristo. Lo Spirito Santo è Cristo, l'unto, il Logos, ed esso uscì e viene a identificare le parole di quell'epoca. La parola del Signore viene ai profeti, la Bibbia dice così, e identifica quell'epoca. Vedete, lui non fa niente al di fuori dell'uomo. Ora lui non può farlo in un gruppo, non puoi farlo, non è proprio mai stato fatto. Egli non ha mai usato un gruppo, mai fatto, egli usa una singola persona. Tu non... Israele fu salvato come nazione, ma tu sarai salvato come un individuo, ed egli tratta con una persona. Egli aveva un... lui neanche ebbe un Mosè e un Elia nello stesso tempo. Egli non poteva avere un Elia e un Elia nello stesso tempo. Egli non poteva avere Giovanni e Gesù nello stesso tempo. Lui ne ha sempre avuto uno, perché prende quella unica persona nella sua volontà divina. Se stasera cominciassimo e io avessi un uomo qui che prenderei e fossimo d'accordo sulla dottrina proprio perfettamente, cominceremmo un piccolo gruppo. In un anno da oggi lì dentro avremmo così tanti ricchi, beh, sarebbe una vergogna. Proprio così, essi entrano proprio come parassiti, non potete tenerli fuori. Perciò quindi non fu mai il sistema di Dio. Dio non può cambiare, egli tratta allo stesso modo una singola persona o individuo, lo ha fatto attraverso l'epoca, egli l'ha sempre fatto, e la sua caratteristica è identificata per quella epoca. Ora non dimenticatelo, la sua caratteristica è identificata in quell'epoca. Guardate nei giorni del profeta Giuseppe, come Gesù fu perfettamente identificato in Giuseppe. Egli fu nato, amato da suo padre, odiato dai suoi fratelli, senza una causa. Egli amava i suoi fratelli, ma loro erano come rigidi farisei e non ne avevano niente a che fare con lui, e lo odiavano perché lui vedeva visioni e così via. Ma la vera caratteristica in lui mostrava che era Cristo. Giuseppe era un profeta, egli prediceva delle cose, avveniva giusto esattamente nel modo in cui avveniva, il modo in cui lo parlava, quello è il modo in cui avveniva. E lui interpreta sogni e non dà proprio mai una interpretazione a caso. Ogni volta che diceva che sarebbe stato in quella maniera, quella è proprio la maniera che c'era. Egli fu nato un profeta per quell'epoca. Esattamente vero. Ora troviamo che Dio ha messo in mostra la sua caratteristica in Giuseppe. Ognuno dei profeti mostrò la caratteristica di Dio, perché ciò prendeva la parola per quell'epoca e la identificava. Dio interpretava la sua parola di quell'epoca attraverso l'uomo. Ora nessuno può trovare difetto in ciò. Questa è la scrittura. Ebbene, se è sempre stato in quel modo, non dovrà essere lo stesso oggi, se lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Dio interpretava la sua stessa parola. Egli disse, questa cosa avverrà in una certa epoca, e questa cosa avverrà, e lui scende e lo fa. Ora lui non ha bisogno di interpretarlo, perché si fa da se stesso. Egli non ha bisogno di che qualcuno lo interpreti. Egli è Elohim, colui che esiste da se stesso, colui che supplisce a tutto. Egli non ha bisogno di aiuto da nessuno. Vedete, lui è Dio e fa come vuole, e c'è una cosa che siamo certi che lui non può fare. Egli non può andare contro la sua parola e restare Dio. Egli deve mantenere la sua parola, perché la parola è Dio, e Dio è identificato attraverso la sua parola promessa a un'epoca. Ora, che avvenne in particolari giorni, nei giorni di Mosè? Egli fu identificato perché fu identificato dalla sua parola. Lui riferì ad Abramo, la tua progenie soggiornerà in una terra straniera per 400 anni. Io li porterò fuori con una mano potente. Ora, quando questo grande enorme segno avvenne, fu come una grossa palla di fuoco in un cespuglio ardente. Mosè era un chimico. Era stato indottrinato in tutta la sapienza degli egiziani. E se Mosè si fosse accostato con la sua posizione culturale e detto, guarda che strano albero, è in fiamme, sta bruciando, le foglie stanno scoppiando e non c'è niente che venga distrutto, che sia consumato. Ora, dopo che ha terminato di ardere, raccoglierò alcune delle foglie e scenderò in laboratorio, scoprirò con che specie di sostanza chimica esse stato spruzzato. Esso non gli avrebbe parlato mai, ma quando si tolse le scarpe camminò umilmente. Quello è il modo in cui troviamo Dio, quando ci togliamo il nostro orgoglio e lo mettiamo giù e camminiamo nella presenza. Ascoltate quella voce identificata. Io sono colui che sono, io sono il Dio di Abramo, Isacco e di Giacobbe. Ricordo la mia promessa e vedo che la condizione è giusta. Devo scendere e parlerò. E io sto mandando te e tu sarai la mia voce. Oh mai. Quello è il modo in cui lui lo fa. Che cosa ha fatto lui? Si è identificato nella sua caratteristica, nella soprannaturale. Il soprannaturale certe volte è un tale fenomeno. Esso si allontana dal tutto dalla gente. Le persone arrivano a essere brava gente, gente per bene, ma a volte esse comprendono male. Ecco, con Giuseppe fu la stessa cosa. Egli non poteva capire. Lui è un figliolo di Davide, però non poteva capire come poteva concepire Maria. Ora, senza dubbio, con quei grandi begli occhi marroni, lo guardò in viso e disse: caro, so che siamo fidanzati per sposarci, ho qualcosa da dirti. Ho avuto una visita da Gabriele, sono appunto, ho concepito per lo Spirito Santo. Lui mi disse: questa cosa che nascerà non sarà figlio tuo, sarà il figliolo di Dio. E ora Giuseppe voleva crederlo, ma quasi non riusciva a crederci. Era troppo duro per lui credere. Ma sapete, ciò era insolito. Le donne non concepivano in modo virginale, perciò era insolito, e queste sono le cose insolite che Dio fa. Ciò intoppa la gente, ciò illumina, apre gli occhi di alcuni e acceca gli altri nello stesso tempo. Ha sempre fatto così lui, le cose insolite e in un modo insolito. Se Giuseppe avesse soltanto guardato nella scrittura per scoprire quel che doveva avere luogo in quel tempo. Ora non c'era nessun profeta, allora non avevano un profeta da 400 anni. Malachia fu il loro ultimo profeta, e i profeti erano molto insoliti. Così essi non avevano profeti in quei giorni. Allora Dio prese la via secondaria e gli diede un sogno e glielo riferì: Giuseppe, figliolo di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie, perché ciò che è in lei concepito è dallo Spirito Santo. Vedete, Dio identifica se stesso, egli lo fa sempre nella via del soprannaturale. Ora questi, Giuseppe e Mosè, se solo avessimo tempo sufficiente potremmo proprio andare avanti con questo. Ma voi capite cosa voglio dire? Che Dio in ogni epoca manda sempre un individuo, una persona, così, perché ti attacca a un gruppo quando essi sono del tutto sbagliati. La Bibbia lo dice, Rivelazione 17, sarà tutto riunito in un grande gruppo, ma fuori da lì verranno i singoli, che sono proprio con Dio. Non il gruppo giusto, l'individuo giusto, l'individuo nel gruppo. Ora scopriamo allora che ci agitiamo e andiamo avanti in merito. Noi apparteniamo a questo e apparteniamo a quello. Ciò non significa niente per Dio, si tratta di te come un singolo davanti a Dio. Se devi stare sui tuoi stessi piedi, tu sei colui che deve rendere la testimonianza. Ognuno di voi deve fare questo, rispondere a Dio per la rivelazione. Ora, e se io sto parlando qui a una persona che doveva veramente non poterlo ricevere, non c'è nulla in lui da cui ricevere? La Bibbia dice: colei che viene il piacere è morta mentre è vivente, perché non furono quei farisei? Guardate Gesù, tutto quel che sapevamo, lui era la parola manifestata di Dio. Lo crediamo, la Bibbia dice che lo era. Ebbene, osservate quando lui compì il suo segno messianico. I farisei, che avevano un pochino di luce, erano brave persone, vivevano una buona vita cristiana oppure una buona vita religiosa, avevano una piccola luce intorno a loro. Essi erano organizzati, un sacerdozio, essi avevano una piccola luce, ma giù in fondo al loro cuore non avevano nessuna rappresentazione eterna nella gloria. Perciò quando videro quel soprannaturale compiuto, dissero: quest'uomo è Belzebub, è un diavolo. E cosa successe? Questa metteva fuori quella luce che avevano. Ma qui c'era una piccola donna malfamata, una prostituta. Giù nel suo cuore, bene, l'aveva una rappresentazione di uno dei pensieri di Dio. Lei stava là gravata nel peccato, ma quando vide quell'accaduto disse: Signore, io credo che tu sei un profeta, so che quando il Messia viene ci dirà queste cose. Che cosa fece ciò? Purificò la sua vita. Egli era il Redentore per lei, perché poteva lavarla da dove era venuta. Ma questo fariseo, pensateci, religioso quanto poteva essere, e Gesù disse: voi siete del vostro padre il diavolo e farete le sue opere. Uomo religioso, appartenuto ai fini ordini elevati, e Gesù li chiamò serpenti nell'erba e diavoli. Essi rigettarono la luce dell'ora, e questo è esattamente quel che fu. Che cosa fu Gesù nella sua epoca? Giusto come i profeti della loro epoca, ognuno di loro era la parola di Dio che è interpretata per quell'epoca. Mosè era la parola di Dio interpretata. Dio disse: io lo manderò laggiù e li libererò. Io ti sto mandando giù con la mia parola, farò grandi segni e prodigi. Egli lo fece. Maria era la parola di Dio interpretata. Una vergine concepirà. Quella era la parola di Dio interpretata. Ora qui viene Gesù sulla scena, l'Iddio dei profeti. Ed essi erano qui, così organizzati e accusati, e in una tale condizione che non potevano neppure, essi nemmeno lo riconobbero. Egli non venne nel modo in cui pensavano dovrebbe venire. Pensavano che Dio avrebbe tirato una piccola leva qui e abbassato le corsie del cielo, e lui sarebbe uscito e detto a Caiafa, sommo sacerdote di Dio, sono arrivato. Ma lui doveva nascere bambino in una mangiatoia giù in una piccola grotta, una stalla in Betlehem, laggiù con la paglia e il concime del granaio, un neonato avvolto in fasce deposto in una mangiatoia. Non ebbe alcun insegnamento scolastico. Osservate come corressero la parola, poiché lui era la parola, egli è la parola, egli resta sempre lo stesso ieri, oggi e in eterno.
Esatto. Ora non sto facendo niente, non getto niente per qualcuno a qualcosa, non è nel mio proposito di far questo. Se ciò fosse nel mio cuore, girerei davanti a questo altare e mi metterei prima posto. Ma guardate per voi gente che pregate a Maria, e per un intercessore guardate a Maria. Io credo che ella era una donna vergine certamente, ma lei fu solamente un'incubatrice che Dio usò per portare Cristo alla terra, la casa che Dio distese la sua tenda dall'essere Geova per essere uomo. Egli era Emanuele, Dio dimorante in mezzo a noi, accampato con noi, Dio maneggevole nella carne, Dio alloggiato in una tenda chiamata uomo, che era il figliuolo di Dio. Guardate Maria, ecco qui un ragazzo di 12 anni che non ha mai avuto un giorno di scuola, di quel che sappiamo. Eccolo qui che sta nel tempio discutendo con i sacerdoti, e osservate, qui vengono questo padre e questa madre. Lo avevano perduto da 3 giorni e 3 notti e lo ritrovavano nel tempio. Dissero: figlio, abbiamo cercato Maria. Sentite, Maria dice: noi, tuo padre e io, ti abbiamo cercato giorno e notte con lacrime. Guardate là, rinnega la sua testimonianza. Aveva riferito a Giuseppe che lo Spirito Santo lo aveva adombrata, aveva riferito a quei sacerdoti che questo era un bambino nato virginale, e qui sta a dire: tuo padre, Giuseppe e io. Vedete com'era scorretto questo? Ma osservate la parola di Dio, dice: non sapete che devo stare dall'affare di mio padre? La parola corregge sempre l'errore con l'identificare Dio in mezzo a loro. Un bambino di 12 anni, se lo fosse stato lui, se Giuseppe fosse stato suo padre, lui avrebbe costruito case e mobiletti, ma lui era là fuori a fare a pezzi quella denominazione di quel tempo. Egli era negli affari di suo padre. Vedete cosa stava facendo? E non sapete voi che devo essere negli affari di mio padre? Vedete? Lo disse a sua madre. Vedete come che... Ebbene, lui era la parola, egli è la parola, e la parola corregge l'errore con l'identificazione della caratteristica di Dio. Amen. Guardate quando il mondo... Posso immaginare Simon Pietro? Una volta ho letto una piccola storia di lui e suo fratello Andrea. E allora il suo nome era Simone, sapete, e non era stato ancora chiamato Pietro. Così lui e suo fratello erano pescatori con il loro padre e si trovavano fuori sul mare, e il vecchio uomo stava diventando vecchio, e li chiamò una sera alla barca e disse: ragazzi, sapete che noi abbiamo confidato in Dio, molte volte non avevamo niente da mangiare, avevamo dei conti da pagare e uscivamo senza una presa per 2 o 3 giorni, e vostra madre ed io prima che voi, punti, ella se n'è andata, beh, noi tutti ci riuniremmo intorno a preghiamo e Dio ci darebbe una buona presa. Ragazzi, ho confidato in Dio tutta la mia vita e sono vissuto sempre come un vero ebreo per vedere venire il Messia. Ora, ragazzi, sto diventando vecchio ormai, probabilmente non lo vedrò, ma voglio voi ragazzi ben istruiti. Posso vederlo mettere le sue braccia intorno a Simone e uno intorno ad Andrea e dire: ragazzi, giusto prima della sua venuta vedrete un bagliore, ci saranno ogni sorta di false cose che sorgeranno, così accecheranno proprio gli occhi della gente. Avviene sempre questo, e avvenne proprio così, ci sarebbero ogni sorta di... Ma ricordate, non siete sedotti, il Messia sarà un profeta, poiché Mosè disse in Deuteronomio al capitolo 18, il 15° versetto, il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. Ora noi non abbiamo nessun profeta per manifestare la parola di Dio, non ve ne erano stati nessuno di essi qui perché la parola andasse a loro. Così abbiamo proprio avuto un affare denominazionale per centinaia e centinaia d'anni. Ma quando quell'uno arriva sulla scena, non siate sedotti, egli sarà un profeta. Il Signore si renderà noto, egli sarà un profeta, e quando lui viene si identificherà come un profeta. Posso immaginare un giorno in cui Simone scende a vedere Gesù là in spiaggia, e quando salì dentro la presenza di Gesù, Gesù lo guardò e disse: aveva appena iniziato il suo ministero, ora San Giovanni il primo capitolo, e dopo la parola fu fatta carne e dimorò tra noi. Eccolo, ora ci è riferito che prima lo vide Andrea e sentì Giovanni predicare e cercò di farci andare Simone, e lui solo, oh beh, è solo un altro predicatore, lascialo andare, e c'è stato questo, quello, quell'altro. Ma per prima cosa sappiate, pensarono che sarebbero andati a vedere. Lui disse: ora il Messia è arrivato. Oh Andrea, Simone non poteva crederlo. Così un giorno egli salì proprio dove stava Gesù. Gesù quel mattino stava giù al lago e tutta la gente si era raggruppata. Le donne avevano lavato molto velocemente i piatti, avevano posato i loro abiti e tutto ciò che non potevano lavare quel giorno per scendere e udirlo parlare. Simone aveva pescato con la senna là tutta la notte, probabilmente non aveva preso nessun pesce né nulla. Uscì, pensò credo che sentirò proprio quello che lui dice. Si incamminò verso di lui. Egli era una sorta di persona d'aspetto strano. La Bibbia dice: non c'era nessuna bellezza per cui dovessimo desiderarlo. Non sembrava un re. La bellezza è sempre dal diavolo. Questo è esattamente giusto. E potremmo arrivarci un po' più tardi, così dunque, per scoprirlo. Noi vediamo cosa offrì Caino e vediamo cosa c'era nel cielo e scopriamo quanto è vano la bellezza di questo mondo e come Hollywood ha assunto oggi il comando anche in chiesa. Sì, Signore, è un falso concetto del diavolo. In mezzo sta la bellezza del Signore, nella santità e potenza, non nel colore e nella polvere cosmetica e pantaloncini e tutto il resto che stanno cercando di portare a fare. È nella bellezza della santità e giustizia. Noi non siamo di questo mondo, siamo di un regno che è dall'alto, dove dentro abita giustizia. Sì, esse non si adornano con quello, troppa televisione e così via. Perciò allora troviamo che Simone salì nella sua presenza e là stava colui che Andrea credeva essere il Messia. E come Gesù appena guardò Simone disse: il tuo nome è Simone, sei figlio di John. Egli seppe allora chi lui era. Non c'era da scherzare, là vi era Dio, identificato di nuovo proprio qui nella scrittura, la sua stessa caratteristica. Se Giuseppe avesse potuto solo guardare indietro laggiù e visto quello, Gesù quando stava predicando qui sulla terra disse, e gli disse: investigate le scritture, in esse voi pensate di avere vita eterna, sono esse che testimoniano di me. Se fossero soltanto tornati indietro lontano dalla legge, la legge era da quel giorno ed essi stavano vivendo in quel tipo di luce accecante, ma essi oggi sono qui, non potevano vedere la scrittura identificata proprio là e mancarono di vederlo. Ed essi l'hanno fatto in ogni epoca e lo faranno pure in questo, non c'è null'altro per loro di fare. È stato predetto che lo farebbero, perciò lo faranno, non c'è via di girarci intorno. L'epoca di Laodicea farà la stessa cosa, ora osservatelo. Egli stava là e disse: ora non abbiamo avuto un profeta per 400 anni, e qui c'è l'uomo che mi dice chi io sono e chi era il mio devoto padre, quello è il Messia. Ora ci è detto che Simone era un uomo ignorante e incolto, ma fu fatto il capo della Chiesa. Noi scopriamo che vi era uno che stava là dal nome di Filippo e lo vide. Ho avuto studi biblici con un uomo chiamato Natanaele. Se segnerete dove era Gesù, dove trovò Natanaele, vi erano poco più di 15 chilometri. Vi è una buona giornata di cammino, perciò lui deve essere corso intorno al monte, così ora lo vedremo. Egli disse: Natanaele, quando lui lo incontrò, disse: sai, noi abbiamo avuto degli studi biblici. Sì, ebbene, ora abbiamo creduto che è tempo che succeda qualcosa. Le dispensazioni stanno cambiando e siamo nel tempo perché venga il Messia, perché non abbiamo avuto nessun profeta ormai da 400 anni. E Malachia ci ha detto che egli avrebbe mandato il precursore davanti a noi, e credo che deve essere Giovanni. Ora sappiamo, quando tu vedi un segno, un vero segno biblico, che là vi è una vera voce biblica dietro di esso. Se non c'è voce che segue il segno, se è solo la stessa vecchia voce teologica, dimenticala, non viene mai da Dio. C'è sempre, a Mosè fu detto, se essi non crederanno nel primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. Ci deve essere una voce con il segno, assolutamente. E se è la stessa vecchia voce teologica, dimenticalo, l'avevi già, e qualcosa di Dio sta cercando di attirare l'attenzione della gente per mezzo di un segno, e poi da loro una voce che sta dietro il segno. Deve essere una voce scritturale. Mosè non l'avrebbe creduto, né lo farebbe Paolo. Sulla sua via per Damasco, quando lui vide quel segno della colonna di fuoco, gridò: Signore. Quel giudeo non avrebbe mai chiamato nessun'altra cosa Signore, tranne il Signore stesso. Disse: chi sei? E gli disse: io sono Gesù.
Ed è duro per te di ricalcitrare contro gli stimoli. Vedete, là era il segno e là era la voce del segno. Poi guardate cosa disse, guardate e osservate il suo ministero di allora in avanti, ciò che fece, e vedrete come fa storia la Chiesa. Ora scopriamo che là lui fu identificato per Simone. Poi vediamo lui, Natanaele, e lo porteremo intorno. E Natanaele disse: ora aspetta un minuto, ora tu devi essere in errore. No, non sono in errore, conosci quel vecchio pescatore con cui solevamo pescare laggiù? Sì, sai che non sapeva affermare il suo nome, è vero, fu quella volta per la ricevuta del pesce, quando lui salì nella presenza di questo che so essere il Messia. Ora voglio farti una domanda, Natanaele. Tu sei un buon studioso, un buon ebreo, un buon lettore della Bibbia. Che cosa sarà il Messia quando viene? Beh, sarà un profeta, perché la Bibbia dice lui. Beh, cosa diresti se tu dicessi che lui riferì a quell'uomo, a Simone, chi egli era, che cosa suo, chi era suo padre? Oh, non posso crederci. Bene, andiamo a scoprirlo. Andiamo, vieni e vedi. Vedete, potrebbe qualcosa di buono venire fuori da Nazareth, disse lui. E gli disse: vieni e vedi. Questa è una buona domanda, non stare a casa a criticarlo. Vieni e vedi da te stesso. E gli disse: vieni. Vieni, porta la tua Bibbia ed esaminalo, eccolo venire. Potrebbe una cosa buona venire fuori da Nazareth? Lui disse: vieni e vedi. E quando egli salì nella presenza di Gesù, Gesù lo guardò. Ora egli disse: ecco un israelita in cui non c'è frode. Lui disse: Rabbi, quando mi hai conosciuto? Lui disse: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io ti vidi. Disse: Rabbi, tu sei il figliolo di Dio, sei il re di Israele. Perché? La sua caratteristica lo identificava. Perché? Ebrei al quarto capitolo, il versetto 12 dice che la parola di Dio è più potente, più affilata di una spada a doppio taglio, e divide le scissure, discerne i pensieri, gli intenti del cuore. Ecco cosa fecero i profeti, e loro erano la parola, nella loro epoca. Ma qui stava la pienezza della parola, vedete? Erano coloro che potevano dir loro quel che avveniva, discerne i pensieri, e che cosa era, e che cosa è, e che cosa deve venire. Così lui stava là, vi era uno di loro che stava là, disse, dovevano dare una risposta alla loro assemblea, dovevano farlo a causa delle opere potenti che furono fatte, e non potevano negarlo. Vedete, avevano già la guarigione, finché vi era implicata la guarigione. Lassù avevano la vasca di Bethsaida, sapete, entravano in quella vasca di Bethsaida e venivano guariti. In ogni epoca ebbero la guarigione divina, ma qui vi era un profeta, essi dovevano farlo. Sapete cosa dissero? Questo è un Belzebub, un dicitore di buona avventura. Lui fa il... Gesù disse, io per questo vi perdonerò, ma quando lo Spirito Santo viene in un'altra epoca per fare la stessa parola, opere, una parola contro di lui non sarà mai perdonato, né in questo mondo né nel mondo a venire. Questa è bestemmia chiamare lo Spirito di Dio, che sta compiendo l'opera di Dio, uno spirito impuro. Pensaci molto duramente ora. Ricorda, tienilo nella tua mente. Sì, ecco come lui fu identificato ieri. Questo era Gesù ieri. E se egli è lo stesso oggi, farebbe lo stesso. Ecco come lui si rende noto come Messia. Ecco come lo riconobbero per quell'opera. Guardate, questo è, ci sono solo tre specie, tre razze di persone, cioè giudeo, gentile e samaritano, e cioè la gente di Cam, Sem e Jafet. Ora, se crediamo la Bibbia, vengono tutti dei figli di Noè, e cioè il giudeo, gentile e samaritano. Ora, il gentile non stava aspettando nessun Messia. Noi avevamo una mazza sulla nostra schiena e adoravamo un Dio pagano, noi anglosassoni eccetera, e in quei tempi eravamo pagani, romani e greci eccetera. Noi non stavamo aspettando nessun Messia, ma gli ebrei lo stavano aspettando, e lui, ricordate, osservatelo attentamente ora, egli appare solo per coloro che lo stanno aspettando, appare solo per coloro che lo stanno aspettando. Si rende noto a coloro che lo stanno aspettando, e lui si fece conoscere ai giudei molte volte. Quando ci arriviamo più tardi in settimana abbiamo più carattere, ma proprio ora ecco una samaritana, anche loro lo stanno aspettando, perciò egli era giù sulla sua strada per Gerico. Così doveva salire per la via di Samaria e venire alla città di Sicar. E verso le 11 e le 12 egli mandò i discepoli in città per comprare dei viveri. Mentre essi erano andati, una donna di cattiva fama dalla città uscì, forse una bella ragazza, probabilmente, sapete, lei era stata mandata via dai suoi genitori e tutto il resto, e non aveva visto niente nella chiesa, perciò stava proprio facendo la sua vita in una cattiva strada, con l'avere molti mariti. Ed ella venne al pozzo, seduto là vi era Gesù, un giudeo. Egli era probabilmente, sembrava un po' più anziano di quanto realmente fosse, perché ne aveva solo 30, e scopriamo in San Matteo 6 che sostenevano che lui sembrava avere 50. Dissero, non hai superato i 50 e dici che hai visto Abramo? E gli disse, prima che Abramo fosse io sono, vedete, ma potrebbe la sua opera, potrebbe aver fatto una grande tensione su di lui. Egli era là, seduto sopra contro il muro, e questa donna sale e prese la piccola. Voi che avete qua giù nel sud, una zona ventosa, sapete, racchiusa, vi sono ancora delle piccole vecchie mura, e allo stesso modo, ed è come un piccolo panorama, e lei lasciò cadere questo vaso per l'acqua. Dovreste vedere quelle donne. Voi donne parlate a proposito di camminare corretto. Io le ho viste portare quei vasi che tengono circa una ventina di litri, e lì prendono e se ne mettono uno lassù sopra la loro testa, ne mettono uno su un fianco e uno sull'altro, e camminano dritto parlandosi a vicenda, e non versano mai una goccia, camminano proprio così bene come non avete mai visto. Ora in Oriente, vedete, le donne cattive e le donne buone non si associano assieme, qui è diverso, ma là non possono. Ella è segnata, è segnata, questo è tutto. Se mai lei ha marito sbagliato, qui non è più unita, ma là, qui ora vediamo che è tutto mescolato assieme, ma là non lo era. Così lei la mattina non poteva venire insieme con le vergini, doveva salire verso mezzogiorno per prendere la sua acqua. Così cominciò a calare il vaso per l'acqua, ma in quella piccola donna vi era del seme predestinato. Ella calò il vaso per l'acqua e sentì un uomo dire, dammi un sorso, portami da bere. Ella si girò e si guardò intorno, vide questo giudeo, e questo giudeo, forse un uomo di mezz'età, non so cosa vi era nei suoi pensieri allora. Allora disse, beh, non è usanza per te, che sei un giudeo, a chiedere a me una donna di Samaria. Vedete, ella non sapeva cosa fosse, lei solo, forse l'uomo sta forse facendo il diritto con lei. Così lui disse, non è usanza per voi, i giudei. E così la conversazione andò avanti. Che stava lui cercando di fare? Stava cercando di attirare la sua attenzione. Il padre lassù lo aveva mandato, ma ora lassù lui doveva scoprire il perché. Essi stavano aspettando il Messia. Lui si era fatto identificare coi giudei, ora qui egli e coi samaritani. E disse, non è usanza per te di chiedermi tale cosa a una donna di Samaria. Allora egli disse, ma se tu sapessi chi ti sta chiedendo, mi chiederesti tu da bere, io ti darò delle acque che tu non vieni qui ad attingere. E passarono a parlare sull'adorazione. Direttamente lui trovò qual era il guaio di lei. Noi tutti sappiamo di che si trattava, troppo marito. Egli la guardò, disse, donna, voi... vai a prendere tuo marito e vieni qui. E ella disse, non ho nessun marito, disse, hai detto la verità perché ne hai avuti cinque, e quello con cui stai vivendo ora non è tuo. Osservate quella donna, guardate la differenza tra lei e quell'organizzazione, osservatela come persona, osservatela osservate quei farisei, dicevano, questo uomo è Belzebù, guardatelo, non lei. E ella si girò e disse, Signore, mi accorgo che tu sei un profeta, ecco quella luce, vedete, quando il figliolo colpisce il seme e il giusto genere produrrà vita, proprio così, sicuro come il mondo, colpì quel seme nel cuore di quella piccola prostituta. Lei disse, Signore, mi accorgo che tu sei un profeta, ora sappiamo, abbiamo passato centinaia d'anni da quando avevamo un profeta e sappiamo che quando il Messia viene, noi lo stiamo aspettando, e quando il Messia viene, questa è la cosa che lui farà, questo è il segno del Messia, non vedete, era il Messia che era in Mosè, era il Messia che era in Enoch, era il Messia in ogni epoca, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, è Cristo tutto il tempo. Disse, io so, noi sappiamo che quando il Messia viene, questo è ciò che farà. Egli disse, sono io colui che ti parla. Oh ma, su questo lei fece cadere il vaso, corse nella città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto ciò che ho fatto, non è questo il vero Messia? E la gente di quella città, senza vederlo compiuto, l'intera città credette in lui, proprio così. Perché? Per la sua caratteristica, di quel che lui era, egli era identificato e quella città di Sicar. Egli, il Messia di Dio, fu identificato dal suo carattere, la caratteristica che era in lui, perché egli era il Dio dei profeti, egli era il profeta, egli era il profeta manifestato, lui è sempre stato giù lungo l'epoca, lo stesso, e se lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ora affrettiamoci e concludiamo. Ci è detto in Zaccaria 14, 6 e 7 che verrà un giorno, profetizzò il profeta, che non può essere chiamato giorno e notte, è un giorno tetro, cupo, buio, ma nel tempo della sera ci sarà luce. La Bibbia dice così. Ora guardate, in chiusura, geograficamente il sole sorge prima sulla gente dell'est, esso sorge all'est e tramonta all'ovest. Ora seguitemi attentamente, la civiltà ha viaggiato con il sole, noi tutti lo sappiamo, no? L'Assemblea dice, così pure ha fatto il Vangelo. Il Vangelo cominciò all'est, esso viene dall'est, attraversa su in Germania, attraverso il Mediterraneo, in Germania, dalla Germania attraverso il canale inglese, in Inghilterra, da lì attraverso l'Atlantico negli Stati Uniti, sulla costa est, e ha viaggiato verso la costa ovest. Ora l'est e l'ovest si sono incontrati. È lo stesso sole che sorge all'est, è lo stesso sole che tramonta all'ovest. Ora osservate, il figliuolo Son sorse come il Messia. Sulla gente dell'est, e ora abbiamo avuto un giorno, tempo della sua partenza, delle denominazioni e il mettersi assieme e così via. Abbiamo avuto abbastanza luce come un giorno tetro quando il sole è nascosto dalle nuvole, e hanno avuto denominazioni, costruiamo ospedali, costruiamo scuole, costruiamo organizzazioni, abbiamo fatto tutte queste cose giuste esattamente nel modo in cui siamo tenuti a fare. Ma egli disse, nel tempo della sera ci sarà luce. Quello stesso Gesù, nella sua potenza di risurrezione, risorgerà ancora, come promise in Malachia 4, come promise in San Giovanni 14:12, come lui promise in Luca 17, come fu nei giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del figliolo dell'uomo. Guardate cosa avvenne nei giorni di Sodoma. Abramo, uno con la promessa del figlio che viene o futuro, qui lo troviamo laggiù e vediamo il segno che fu fatto laggiù in Sodoma, abbiamo visto cosa ebbe luogo, e voi sapete, noi non abbiamo mai, ora là Lotto era un simbolo della chiesa naturale, giù in Sodoma l'organizzazione, e laggiù avevano un messaggero, un paio di messaggeri che andarono laggiù, un moderno Billy Graham e Oral Roberts. E lo sapete, non ci fu mai una volta nella storia della Chiesa dove un uomo fu mai mandato in modo universale alla Chiesa col suo nome che termina con Am. Fino a questo tempo, Billy Graham, 6 lettere, Abraham, sono 7 lettere. Ma Billy Graham è proprio là fuori in Sodoma per darci sotto e chiamarli fuori. Ma ricordate, vi era uno per la chiesa spirituale che stava fuori, Abramo il chiamato fuori. Osservate che tipo di segno lui diede. Egli non predicò mai molto Vangelo, riferì loro solo ciò che le promesse erano vicine ad essere. Ed egli disse, dove è Sara? Ora ricordate, il giorno prima di quello lei era Sarai e lui era Abramo. Il giorno prima di quello, ora egli disse, Abramo, Abram, dove è Sara? Non disse,
Sara, dov'è Sara, principessa, tua moglie, padre di nazioni? Disse, ella è nella tenda dietro di te. Ed egli disse, io vi visiterò in accordo al tempo della vita. Un uomo che mangiò la carne di un vitello, bevette il latte della mucca e mangiò focacci di cereale, bevendo latte, un uomo polvere sui suoi vestiti, e sedette là con la sua schiena girata verso la tenda. Disse, dov'è Sara, tua moglie? Disse, ella è nella tenda dietro di te. E Sara disse, io, una donna vecchia come sono, dell'età di 100 anni, come marito e moglie, avevamo cessato a lungo avere piacere col mio signore, anche lui vecchio. La Bibbia dice, ben colpiti lo sono stati per anni e anni. Ella aveva passato la menopausa da 45 anni, o più a lungo, di così. Forse aveva passato la menopausa da 55 anni. E io avere piacere col mio marito come una giovane donna? Rise sotto i baffi, sapete. E quell'uomo in quella carne umana disse, perché sarà riso? Così successe. Abramo chiamò quell'uomo Elohim, Dio onnipotente rappresentato in un essere umano. Gesù nostro Signore disse, come fu nei giorni di Lot, così sarà alla venuta. E osservate, quando il figliol dell'uomo sta per essere è manifestato, reso noto. Luca 17, quando il figlio dell'uomo negli ultimi giorni sarà o sta per essere rivelato, il figliolo dell'uomo è rivelato, il suo Vangelo lo sta identificando come fu nei giorni di Lot. Guardate come stanno agendo ora, nazioni pervertite, guardate gli omosessuali, guardate quello che abbiamo ora, la Chiesa è in disordine, la nazione, l'intera cosa è in disordine, Dio lo sta vomitando da cima a fondo dell'altero, l'intera cosa è in disordine. Geograficamente anche nel materiale la scena è fissata, non è tempo perché Dio ritorni in carne umana. La parola è più affilata di una spada a due tagli e discende i pensieri e gli intenti del cuore per apparire sulla scena, per rendere Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. È una parola promessa che è stata assegnata per questo tempo, un giorno. Noi stiamo vivendo in questo tempo e Dio è qui con noi per manifestare ciò e renderlo vero. Chiniamo i nostri capi. Padre Celeste, tu dicesti, ci sarà luce nel tempo della sera. Noi ti vediamo, Signore, per mezzo di tutti i segni. Le nazioni si dividono, Israele nella sua patria, terremoti in diversi posti, i cuori degli uomini vengono meno, menti pervertite, reprobi riguardo alla verità, come Giannè e Giambrè contrastarono Mosè, dicesti, uomini di mente reproba destinati a delle delusioni per credere a una menzogna ed essere dannati per essa. Ma promettesti che in quel tempo ti saresti reso noto, il figliolo dell'uomo sarebbe stato rivelato, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, per mezzo della sua stessa caratteristica che l'ha identificato in ogni epoca. Possa lui stasera, Signore Dio, grande Geova, Elohim, scendi nel tuo popolo stasera, Signore. Scendi e rendi noto affinché i credenti possano credere. Quelle persone potrebbero capire e sapere che tu resti ancora Dio. E tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E poi, Signore, quelli che sono ordinati o predestinati alla guarigione e quelli che sono predestinati a vita eterna arriveranno e l'afferreranno, Signore, perché questo è il tempo della visita. Possa non passare in vano. Lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Quanti credono che la verità che è il Vangelo? Ora, stiamo noi vivendo in quel tempo? Questa è la prossima cosa. Se lo è, Dio è obbligato solennemente a identificarlo. Ora, se mi concedete la vostra totale attenzione, sarò proprio un po' in ritardo, forse di 15 minuti, ve l'ho detto stasera. Distribuiamo gli biglietti di preghiera. D'accordo, cominciamo subito. A numero 1, vi chiamerò solo uno alla volta, così potete stare proprio qui se volete. A numero 1, chi ha il biglietto di preghiera A numero 1, alza la tua mano. Ora, se ti puoi alzare, io, qualcuno di loro verrà a prenderti. A numero 1, va bene, ora vieni proprio come sei chiamato, proprio il tuo numero, va bene. A numero 1, va bene. Numero 2, vorresti alzare la tua mano? Numero 2, biglietto di preghiera. Numero 2, alza la tua mano. Vorresti venire, Signore? Ora, se c'è qualcuno zoppo e non può salire, gli uscieri ti porteranno. Numero 2, 3, alza solo la tua mano, si risparmierà tempo, molto rapidamente, ti chiamerai. Numero 3, vorresti alzare la tua mano, proprio qui, Signore. Numero 4, alza la tua mano. Numero 4, preghiera. Numero 4, vieni, va bene. Numero 5, biglietto di preghiera numero 5, proprio qui, Signore. Numero 6, puoi lei camminare? Ok, questo è, oppure portare una sedia laggiù, la signora sta male, penso, o forse suo marito, chi mai sta seduto là con lei, oppure è un, portala una sedia là, lei, va bene. Numero 7, numero 8, numero 9, 9, io prendo sì, qui, 9, 9, 10, numero 10, biglietto di preghiera 10, 11, 12, 13, 14, Scendi all'altro limite laggiù, il 14, 15. Va bene, venite proprio dietro loro. Ora giusto aspettate solo un minuto finché questi si mettono in fila. Vediamo dove siamo qui, solo un minuto. Ora il resto di voi tenete il vostro biglietto, solo un minuto. Ora quanti in questa assemblea sono malati e non hanno biglietto di preghiera? Alzate la vostra mano così. Va bene. Non importa dove siete, va bene. Ora siete proprio riverenti. Ora, guardate mentre stanno mettendo in riga la fila di preghiera. Datemi tutta la vostra totale attenzione ora. Dovete sentire ciò che sto per dirvi, vedete, notate. Una volta c'era una donna. Gesù stava passando per il paese e aveva attraversato il mare, entrò in un posto e là vi era una donna che aveva un flusso di sangue. E tutti i sacerdoti e quelli erano via, si stavano beffando di lui, naturalmente. E vi era un gruppo laggiù che lo credeva. E lui stava passando attraverso la folla e la donna disse dentro il suo cuore: ora ascoltate attentamente adesso, state ascoltando, dite amen. Molto bene, questo ora, la donna, vedete, e quando qualcosa distrae da ciò che sta facendo, vedete, ogni persona è un, io non sto trattando con te come un corpo, sto trattando con te come uno spirito, un'anima, vedete, e quel movimento hai la tua mente che va da qualche altra parte, vedete, sto cercando di far presa di ciò, notate ora. C'era un uomo che guardò Paolo, credendo seriamente. Paolo disse: percepisco che hai fede per essere guarito, vedete? Ora notate, questa donna, come stava passando per di qua, non poteva arrivare a lui. Tutti gli stavano mettendo le loro braccia intorno a tutti. Diciamo solo per dire ora che lei non aveva un biglietto di preghiera e non poteva entrare nella fila. E così tutti: salve Rabbi, sei tu il profeta? Noi crediamo che sta per venire un profeta, ma non ti conosco, vedi? Non ne sono certo, sarò messo fuori dalla mia chiesa se credessi questo. Vedete, sapete, la stessa vecchia storia che si ripete oltre. Così allora questa piccola donna lo credette. Allora lei scivolò vicino e disse: se posso toccare l'orlo della sua veste sarò sanata. Così lei lo toccò. Ora, se qualcuno ha mai visto la veste palestinese, avete una veste di sotto e poi la veste esterna, penso la libera. Ora, se una donna toccasse una delle vostre giacche da uomo, solo la falda della vostra giacca, così, e se ne andasse, tu non lo sapresti mai in una folla simile. Che ne dite di quella grande veste pendente e quella distanza fuori di lui, da lui? E lei era giù sulle sue ginocchia e toccò proprio la sua veste e tornò indietro. Gesù si fermò e disse: chi mi ha toccato? E guardate cosa disse Pietro, ora con le chiavi del regno. In altre parole, mettiamolo proprio nelle parole nel nostro tempo. Beh, signore, tu dici una delle cose più terribili. Ebbene, quelle persone penseranno che sei pazzo, c'è qualcosa di sbagliato. Tutti ti hanno toccato, tutti dicevano: salve Rabbi, sei tu il guaritore divino? Dillo, tu dici: aspetta, c'è un cimitero pieno di gente questo, se tu vuoi risuscitare uno per noi, vieni su, e se tu lo farai, noi ti crederemo. E uno era per lui e uno contro, giusto come in ogni folla, vedete? E alcuni si beffano e alcuni lo credono. E Pietro disse: beh, tutti ti stanno toccando, perché tu diresti una tale cosa come questa? E gli disse: ma mi accorgo che sono diventato debole, una virtù è uscita da me, cioè forza. Guardate, egli si guardò intorno sull'uditorio e trovò la piccola donna. Ella non poteva nasconderlo, vedete, ella aveva quel seme giacente là dentro. Oh Dio, dacci quel seme. È di questo che abbiamo bisogno proprio ora. Lui la trovò e le riferì del suo flusso di sangue, disse che la fede di lei l'aveva guarita. Guarda, tu dici, così se stasera egli fosse qui farei la stessa cosa. Se lui scendesse attraverso questo edificio stasera, crederesti che se lui ti toccasse staresti bene? Ebbene, lasciate che ve lo dica. Nel libro di Ebrei, al terzo capitolo, dice che egli è proprio ora un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Quanti credono che è la verità? Vedete, ebbene, se lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno, come agirebbe oggi? Lo stesso come ha fatto ieri, è giusto questo? Ora tu non devi essere quassù, credi soltanto e dici questo. Ora, Signore, io, questo è tutto strano, ma l'uomo lo racconta dalla Bibbia, sembra, in ogni epoca è sembrato strano, ma esaminatelo e vedete se la scrittura, Gesù disse, investigate le scritture, esse testimonio di me, vedete, ora, investigate le scritture, questo è vero, siamo negli ultimi giorni, tutta la natura sta provando che negli ultimi giorni, la Chiesa nella sua conglomerazione, state andando tutti al grande macello ecumenico, molto presto, quassù, vedete, proprio la meretrice madre e tutte le sue figlie, giusto come la Bibbia disse, prendendo il marchio della bestia e non lo sapete, vedete? Tutti, ci arriviamo più tardi. Parte del nastro non incisa. Egli è il sommo sacerdote. Come lo fai? Con la tua fede? Tocca la sua veste e guarda se lui non si volta e fa la stessa cosa che fece allora. La Bibbia dice, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Questo sarebbe molto convincente. Credi questo? Bene. Ora tutti, nessuno si agiti intorno ora. Siate molto riverenti. Vedete, dovete rispettare lo Spirito Santo. Rispetto, l'unico modo per cui avrete mai qualcosa da dire è di rispettare il suo messaggio. Rispettatelo. Ora sentite, prendiamo tutti voi, metodisti, battisti, pentecostali, cattolici, e tutti, prendete soltanto la vostra religione, la vostra denominazione e posatela qui sopra, da parte, per pochi minuti, e dite, se egli è la parola discende i pensieri che sono nel cuore, quello era il Messia ieri, questo è lui oggi, deve essere, e lui lo promise oggi, ora. Ora qui è una piccola signora che sta qui, ora nessuno si muova, siate solamente molto riverenti e state calmi. Ora, io tramite un dono, ora un dono non è solo qualcosa che tu prendi come una scura da taglio, vai a spaccare e tagliare, quello è sbagliato. Un dono è sapere come toglierti di mezzo, è solo riposarti e uscire da te stesso, e allora Dio entra e ti usa nel modo in cui vuole. Un dono è toglierti di mezzo, vedete, non qualcosa che ti metti in mano e vai a ferire e infilzare, quello non è Dio, vedete, la cosa che facciamo è solo di toglierti di mezzo. Allora lo Spirito Santo entra e va per usarlo in ogni modo che vuole usarlo. Ora tu devi toglierti di mezzo, non importa cosa Dio farebbe qui, deve farlo anche se su di te, non importa quanto mi ungesso, egli deve ungerti. Se lui non lo fa, molte opere potenti egli non le potrebbe fare. Ora io credo di aver visto qualcuno, mi è sembrato un ragazzetto seduto qui sopra in una sedia a rotelle o qualcosa, pensavo di aver visto un uomo laggiù, non importa che cos'è, dove tu sei ora, tu credi soltanto, qui sta una piccola donna che deve sedersi qui piegata. Ora ricordate, io non posso guarire nessuno. Non c'è una tale cosa come un uomo che guarisce, è Dio. Quanti capiscono questo ora? La guarigione è già comprata, si tratta di farvi credere che la sua presenza è qui per mantenere la sua parola. Ora se vi ho riferito la sua parola, che lui promise di far questo e voi tutti lo credete, ora se lui lo fa, ciò lo identifica qui. Ora, qui c'è una donna che sta qui, una piccola signora. Ella è molto più giovane di me e qui vi è un quadro di San Giovanni 4, un uomo e una donna che si incontrano per la prima volta. Siamo estranei l'uno all'altro, suppongo, signorina, vero? Lo siamo, ora voglio che l'uditorio guardi. Io non la conosco, non l'ho mai vista. Avete udito che l'ha appena detto, io non la conosco, lei non mi conosce. Noi stiamo qui, ora, ella potrebbe essere malata. Lo potrebbe essere finanziariamente, potrebbe trattarsi di un guaio familiare, potrebbe essere per qualcun altro, non ho la minima idea, non conosco la donna, non l'ho mai vista, ma se Cristo stesse qui, con addosso questa giacca che lui mi diede, ora, e se lei dicesse che sta male, se dicesse, Signore, vuoi guarirmi? Va bene, egli direbbe proprio in risposta pure che non può farlo più e le riferirebbe che l'ha già fatto. Quanti lo credono? Vedete, egli non potrebbe fare, ma egli poteva identificarsi come essere il Messia. Lui saprebbe che, poiché egli l'avrebbe fatto, ha la stessa caratteristica. Ora non si tratterebbe di me se lui lo facesse, ciò perché prima Dio era nella colonna di fuoco, Dio sopra noi, poi Dio con noi in Cristo. Ora Dio in noi, vedete, figlioli di Dio nell'adozione di che Cristo viene a fare per riscattare gli attributi di Dio come lui fece al principio. Ora, se la sua parola abita qui dentro, e io vi ho detto la verità, e questo è così, e la parola è qui dentro nel mio cuore, allora Dio identificherà se stesso come essere la verità. Allora che cosa dovrebbe fare ciò a questa assemblea? Che dovrebbe fare quando vedete la scrittura proprio qui davanti a voi? Ora devo parlare alla donna perché ho predicato. Parlarle soltanto per un solo minuto finché lo Spirito Santo si muove. E allora voi tutti cominciate a credere. Ora e noi ci vedremo domani sera. Ora vedete questo qui, siete in un altro mondo, un'altra dimensione. Voi solo non sapete cosa sta avendo luogo. Tu, chi mai è sul microfono, continua proprio ad aumentarlo. Ora io voglio soltanto parlarti come il nostro Signore fece con la donna al pozzo. Ora io sono un uomo e tu sei una donna, per la prima volta ci siamo incontrati sulla terra, e ora se egli le disse voglio un sorso d'acqua, qualcosa così, ricordi la storia, l'hai mai letto nella Bibbia, l'hai letto molto bene. Ora se il Signore Gesù farà la stessa cosa stasera, se in certo qual modo svelerà qual è il tuo male, ciò che hai fatto e per che cosa sei qui o qualcos'altro così, tu lo sapresti, ciò doveva venire da una forza soprannaturale. Crederesti tu che sarebbe quel che ti ho mostrato, che la scrittura dice che sarà? Vediamo i terremoti, vediamo il mondo in questo caos, vediamo le denominazioni nella condizione in cui sono, ed è tempo perché ciò accada, vero? Lo credi? Bene, ora se lui si identificasse con questo, ciò dovrebbe essere Dio, non potrei essere io come uomo, io sono solamente tuo fratello. Ora tu sei una cristiana, non perché dici lode al Signore, potresti essere un seduttore che sta là dicendo così, vedete, ma se fosse così egli lo saprebbe, vedete, ma io sento vibrare il tuo spirito, è vero, tu sei una cristiana. Ora se il Signore Gesù mi rivelerà cosa non va nella donna, quanti crederanno ora con tutto il vostro cuore? Ora sorella, guardami solo un momento, ecco che lui viene, vedete ora, io solo, ci deve essere una visione, vedete, si dovrà vederlo in qualche modo, perché sì, Signore, ora lui è qui, sia lode a Dio, prendo ogni spirito qui sotto ora, sotto il mio controllo nel nome di Gesù Cristo. Siate riverente, guardate qui solo un momento, Signore. Guardami, ora è il tempo perché il Signore dica qualcosa, faccia qualcosa. Se tu sei cosciente, se hai mai visto quella fotografia di quella luce, essa sta tra me e la donna, e lei è qui, sta soffrendo per una malattia al sangue, è diabete. Se questo è vero, alza la tua mano, vedete? Ora, se qualcuno potrebbe dire, l'hai solo indovinato. Guarda qui, signorina, sei una persona molto per bene. Ora, guarda qui, credi che io sono servo di Dio? Sì, io non posso guarire, io non so cosa tu ti fu detto, di cosa mai si trattò, era vero o no? Qui c'è qualcos'altro, vedo una ragazza, è una ragazza piccola per la quale tu stai pregando, che ha qualcosa nel suo orecchio, è un orecchio che cola, non è vero? Sì, sì, è giusto, starà bene, tu starai bene, ora vai, credilo. Credilo con tutto il tuo cuore, credi sorella. Ora credi che lui è lo stesso ieri, oggi è in eterno? Se solo credi, abbi soltanto fede, vedi? Non dubitare. Vedi? Essa discerne i pensieri e gli intenti del cuore. Quanti sanno che la parola fa questo? La Bibbia è evidente che avete letto la Bibbia. Ora non importa dove tu sia, vedi ora l'unzione. Quanti hanno visto quella foto dell'angelo del Signore che è subentrato qui? Ora quella stessa luce non è che una sessantina di centimetri da dove sto proprio ora. Vedete, avviene in un'altra dimensione che non vedreste. Noi ci abitiamo proprio in cinque, questo è un altro. Ora siate riverenti giusto un momento. Ora qui c'è una signora, non la conosco, non l'ho mai vista, siamo estranei l'un l'altro, suppongo. E questa è la nostra prima volta che ci incontriamo. E siamo solo un uomo e una donna. E se io potessi fare qualcosa per te, la farei certamente, ma sono solo un uomo. Ma per mezzo di un dono di Dio voglio identificare, voglio che Gesù identifichi se stesso per la parola che ho appena predicato, per mostrare che questa è l'ora, la parola che è assegnata per quest'ora, che noi abbiamo passato i ranghi denominazionali, ci stiamo preparando ad andare nel rapimento. Si cerca solo di fare in modo che la gente abbia fede, che creda, vedete, giusto come nelle piramidi, vedete, quella pietra della vetta che non è mai è venuta sopra, sul vostro biglietto da $1 c'è, vedete, ora quel ministero con la pietra della vetta dove fu qua giù nella luterana, Wesley e giù attraverso, è proprio, ora non si tratta di dottrina sulla piramide, vedete, sto solo mostrando questo per un'illustrazione, questa pietra della vetta dovrà essere così perfetta come il resto di esse che si adatta proprio direttamente in essa, il ministero di Cristo sarà nella sua chiesa, giusto esattamente come lui in spirito, quando egli viene a prendere la chiesa per riscattare l'intera cosa, allora va su, lo credi? L'ho detto proprio perché mi indebolisco un po', vedete, le visioni sono difficili, quella donna toccò la sua veste e lui disse, percepisco che è una virtù, e quello era il figlio di Dio, che né di me è un peccatore, vedete, capisci? Sì, ora se il Signore Gesù mi rivelerà i tuoi mali, vuoi tu? Grazie Gesù, ora non avere paura, questo non ti fa male, hai un sentimento davvero strano, vedi, ecco quando quella luce si è posata sopra di te. Ora sei così affinché la gente saprà, alza la tua mano, così tu, un sentimento molto fine, molto amabile, vedi, si muove proprio su di te. Ora non potresti affatto nascondere la tua vita, stai soffrendo per una condizione a un seno, e questo è vero, c'è qualcuno sul tuo cuore per cui stai pregando, sì, bene, Signore, quello è tuo marito, sì, e questo marito ha un male sui occhi, che fu causato dal diabete mellito, e questo è esattamente vero, vedi, d'accordo, ora credi con tutto il tuo cuore, tutti e due, credi, benissimo sorella, allora secondo la tua fede ti avvenga, sorella mia, il Signore ti benedica, abbi fede, non dubitare, credi con tutto il tuo cuore, ora anche noi siamo estranei l'un con l'altro, credi tu questo, ora stare nella presenza di un uomo non ti farebbe sentire così, vedi, tu sai che c'è qualcosa oltre a me, io sono solo come, giusto come quel banco lì, è solo un banco, e io sono solo un uomo, ma tu credi che sei nella sua presenza, non nella mia, nella sua presenza, grazie, vedi, anche tu lo credi, veramente, e devi crederlo, perché vedo un'ombra, vedi, ora tu devi credere, ora tu soffri per dei mali interni, agli organi interni, hai avuto un'operazione, è vero, operata e non va bene, vi è ancora fastidio, è esattamente vero, poi tu hai violenti mal di testa qui che ti disturbano, ora tu sai che qualcosa deve sapere quelle cose, vero? Credi ora che puoi riceverlo, lo credi? Molto bene, allora vai a riceverlo nel nome del Signore Gesù, amen. Pregate ora tutti, credi che Dio può rivelarmi la cosa che stai desiderando? Lo crederesti allora? Se avvenisse, se quel nodulo sul tuo fianco se ne andasse bene, allora vai, credilo e poi ciò lo farà. So che sei debole, non voglio trattenerti più a lungo di quanto posso evitare. Credi che io sia servo di Dio? Sì, sono un estraneo per te, sì, e non ci conosciamo l'uno o l'altro. Se potessi aiutarti lo farei certamente, Signore. Camminerei, striscerei Spingerei un quarto di dollaro col mio naso attraverso le vie della città per aiutarti, perché sei giovane e sei adombrato. Mi rendo conto ora, dopo che ti ho parlato a te, l'ho detto, che tu sai ciò che va male, perciò sai che devi morire subito se qualcosa non viene fatto per te. Hai un disordine femminile e nelle tue ghiandole femminile ed è maligno, è un cancro, sì, sì, e devi morire subito se Dio non ti aiuta, solo ancora un mese. È vero, credi che lui ti sanerà? Sì. Guarda sorella, questa è la tua unica speranza. Credilo proprio ora, con tutto il tuo cuore, e vivi per il regno di Dio. Io impongo le mie mani sulla piccola signora nel nome di Gesù Cristo e condanno il diavolo che sta prendendo la sua vita. Possa lui lasciarla e possa questa ragazza vivere per la causa del regno. Amen. Dio ti benedica, sorella. Credilo ora con tutto il tuo cuore. Credilo con tutto il tuo cuore. Un'altra ombra. Credi tu che Dio può guarirti e farti star bene, che lo toglie via da te? Hai avuto una sensazione molto strana quando ci si occupò di ciò, vero? Realmente, effettivamente, ti lasciò proprio là. Questo è vero. Ora credilo con tutto il tuo cuore e starà via da te. Vai, credi. Dio ti benedica. Molto bene. Guardami, sorella. Vuoi andare a mangiare la tua minestra e sentirti di nuovo bene? Vai solo avanti. Quella ulcera ti lascerà e starai di nuovo bene, d'accordo? Guarda in questa direzione, signore. Che cosa temi? Sei in una condizione nervosa. Essa ti infastidisce da molto tempo. Credi che Dio può sanarti quel nervosismo e fare... Il 90% di questo auditorio sta vibrando per la stessa cosa proprio ora. E questo è esattamente giusto. Vedi, tu vuoi sempre un posto per mettere il tuo piede. Tutti ti dicono rinvieni a te stessa e credi questo e quello, ma devi avere un punto di partenza. Ci sei proprio ora, credilo, vuoi? La parola di Dio dice che sei libera, lo credi? Bene, vai e sei libera di quella cosa, bene. Dio ti benedica, sorella. Credi che Dio può guarire il diabete e farti star bene? E tu continua solo a muoverti e dici grazie, Signore Gesù. Andrò e lo crederò con tutto il mio cuore. Nervosa, un male di donne, hai un disordine femminile. Credi che Dio può, e hai anche un male allo stomaco. Credi che Dio può farti star bene? Vai per la tua strada rallegrandoti dicendo grazie, Signore. Guardami, Signore, sei un uomo possente e robusto, ma quei nervi ti rendono fortemente deboli. Credi che stasera sarà finita? Vai, ricevilo nel nome del Signore Gesù. Credilo con tutto il tuo cuore, sì. Vieni, sorella, guarda in questa direzione, sì. Vedo che cerchi di alzarti, è paralizzato. Al fianco del letto hai l'artrite, credi che Dio ti farà star bene? Vai solo avanti, credilo e dici Gesù Cristo mi fa star bene, e credilo con tutto il tuo cuore. Sorella mia, credi tu che Dio può sanare quel diabete e farti star bene? Benissimo, vai per la tua strada dicendo grazie Signore Gesù. Vieni, signora. Lui vorrebbe farti credere che stai per perdere il tuo senno. Ti ha detto questo, però lui è un bugiardo. Tu sei libera ora, oh Dio, vai a casa e rallegrati. Gesù Cristo ti rende libera. Oh Gesù, Gesù, alleluia. Credi che Dio può sanare quel male di stomaco, farti star bene? Vai per la tua strada e rallegrati dicendo grazie Signore Gesù. Vieni, Signore. Ora la stessa cosa, non permettere che te lo dicano. È una condizione nervosa. Credi che Dio ti farà star bene stasera? È la tua sola speranza di farlo. Avviati per la tua strada, rallegrati, sii felice e sorridi, e sii come solevi essere, vedi? Credete con tutti i vostri cuori? Quanti credete ora con tutti i vostri cuori? Io credo. Credo che Gesù salva e che il suo sangue lava più bianco che nero. Credetelo. Che né di voi fuori nel territorio lo credete? Assemblea dice amen. Pregate ora, dite Signore Gesù, l'uomo è lontano da me. Alcuni di voi qua in fondo da qualche parte. Bene, pregate e credetelo. Quest'uomo seduto proprio qua giù. Un male alla vescica biliare. Credi che Dio sanerà la vescica biliare e ti farà star bene? Tu, bene, la tua fede, hai toccato qualcosa. Non lo conosco, ma ha toccato qualcosa, vedete? Quella signora là accanto a te si rallegra. Credi che Dio guarirà l'artrite in te, Signore, e ti farà star bene? Lo credi? Bene, puoi alzare, puoi avere i tuoi... Quello che siede proprio accanto a te aveva un male al tuo occhio. Credi che Dio sanerà quel male all'occhio e ti farà star bene? Bene, se lo credi puoi averlo pure. Uno ti siede proprio accanto, hai un male al labbro. Credi che Dio sanerà quella escrescenza sul tuo labbro e ti farà star bene? Puoi avere pure i tuoi. Vi impongo di crederlo. Amen. Abbiate fede in Dio. Non dubitate. Credetelo soltanto. Abbiate fede. Una signora seduta qui. Guarda laggiù molto sinceramente. Siede là soffrendo per un mal di cuore. Credi che Dio sanerà il mal di cuore e ti farà star bene, Signore? Se sì, puoi avere ciò che domandi. Sì. Ora tu che ti metti un fazzoletto sulla faccia, hai un male al tuo collo e alla tua schiena. È provocato da un incidente automobilistico. Sei stato colpito in un'automobile e hai battuto il tuo collo. collo alla schiena. Credi che starai bene? Vuoi avere quello che chiedi? Che ne è quassù? Qualcuno quassù vuole credere? Là siede una signora che mi osserva, è molto nervosa, siede proprio là osservandomi. Quello seduto accanto a lei e suo figlio, il quale ha un male cardiaco. Credi che Dio sanerà entrambi? Se lo fai, alzate le vostre mani, dici: lo accetto, allora potete essere guariti nel nome di Gesù Cristo. Le caratteristiche di Dio identificano Lui stesso. Vedete che Lui è qui. Quanti sono credenti? L'assemblea dice amen. Imponetevi le mani l'un l'altro allora. Mettetevi le mani sopra l'un l'altro. Mettetevi le mani sopra l'un l'altro allora. Nostro Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo, possa il diavolo lasciare questo uditorio e possa essere cacciato nelle tenebre di fuori. Amen.